Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti voi, benvenuti nel nostro appuntamento. Siamo alla 219esima puntata di Tutto un po', come ha detto anche la nostra sigla. Saluto come sempre Carletto Fiorucci, al quale auguro una buona mattinata. Siamo nello studio più bello, più confortevole, e in questi giorni dove si sente l'estate e anche un po' di refrigerio ci vuole, no? In pratica, questo mercoledì l'idea di Carletto è stata premiata, perché già l'aveva detto la settimana scorsa: non abbiamo il sindaco, ma abbiamo l'opposizione nella candidata sindaco. Non è riuscito nell'intento di vincere contro Massimiliano Cresciutti, e quindi Simona Vitali è qui con noi, ed è la prima volta, credo, l'incontro con Carletto, quindi è un incontro scontro, quindi attenzione alle domande.
Amore,
che
fai, vista,
non so se sarà amore, perché poi abbiamo questa oretta, vediamo. Salutiamo Carletto, buongiorno. Allora, entriamo in estate, Carletto.
Noi siamo sempre nel caldo, perché è stata una stagione un po' atipica, come sempre ogni primavera, ormai anche ogni inizio estate, ormai da parecchi anni è tipico. Infatti molti agricoltori lamentano la mancanza di frutta, le olive, i fiori, tanti fiori non hanno legato, come si dice da noi, e quindi è un clima un po' strano, insomma. Comunque adesso è venuto il caldo, quindi siamo
bene, contenti. Sì, siamo contenti.
Allora, beh, abbiamo riservato la poltrona
presidenziale.
A Simona, visto che ho detto prima non ha preso quella di sindaco, prende la nostra,
la
di
poltrona attapirata.
Ok, bueno, sono passati dei giorni, quindi penso che
ormai avrà metabolizzato, penso
io ho metabolizzato subito, il giorno dopo era al lavoro.
Allora senti Simona, tu sei una donna, c'è la speranza di quelle donne era che ci fosse per la prima volta il sindaco di Gualdo donna, naturalmente, e cosa non è avvenuta, ma tu ti aspettavi la sconfitta oppure no?
No, molto molto sinceramente pensavo che ce l'avremmo fatta, perché i numeri che avevamo davanti a noi ci dicevano che potevamo farcela, ovviamente al netto dei traditori, quelli non sono mai quantificabili.
Senti Simona, ma il fatto che tu abbia fatto le primarie e che la conclusione delle primarie è stata quasi pari, insomma, 4 punti di differenza, questo un po' aver creato problemi nella coalizione, quindi risentimenti, e quindi qualcuno che io ho sentito le voci tra l'altro nella piazza di tanti che hanno invitato quelli del tuo schieramento a votare a scheda bianca, e alcuni hanno scritto addirittura il nome del tuo contendente nelle primarie di Foti, quindi c'è stato, diciamo, una spaccatura praticamente nel centrodestra.
Allora, io le primarie le ho subite, perché io dovevo essere la candidata, ero stata scelta da 2 partiti su 3, per cui dovevo essere io la prima scelta. Nonostante questo ho accettato le primarie, perché mi sembrava giusto quantificare questa forza elettorale anche attraverso lo strumento delle primarie. Le primarie mi sono state chieste, non le ho chieste io, per cui è abbastanza strano che poi chi le subisce debba anche giustificarsi perché riesce a vincere le primarie. Noi non abbiamo vinto di 4 voti, noi abbiamo vinto di oltre 1000 voti, perché noi partivamo da zero. Dall'altra parte avevamo una compagine già consolidata da tempo, tra l'altro c'erano rappresentanti in quella compagine che erano in consiglio comunale, come anche ce n'erano di qua, perché avevamo Alessia Raponi che comunque mi ha appoggiato già dalla prima ora, avevamo Roberto Cambiotti, però di là c'era un sodalizio, no? Rappresentato dal vicepresidente della giunta regionale, quindi un peso politico specifico, importante, robusto, corroborato da anni e anni di impegno. Cioè non è da tutti, no? Riuscire a vincere le primarie contro qualcuno che è rappresentato dal vicepresidente della giunta regionale, quindi noi non abbiamo vinto di 4 voti, abbiamo vinto di 1162 voti, perché abbiamo portato a casa da zero 1162 persone che ci sono venute a votare, adesso non ricordo il numero esatto, per cui dire che abbiamo vinto di 4 voti è insomma sminuire il lavoro che c'è stato dietro, tanto quanto è stato il lavoro degli altri. Io non lo sminuisco assolutamente, tant'è che in un mese prima poi di presentare le liste abbiamo cercato di mettere insieme un programma elettorale che rispondesse alle esigenze di tutti, proprio perché quel numero importante di persone portate a votare anche dall'altra parte doveva essere rappresentato, e quello che abbiamo fatto. Però è davvero strano e incredibile che chi poi ha perso le primarie non si sia degnato in oltre un mese di preparazione di farsi vedere a un solo incontro, più e più volte sollecitato. Io ho chiamato, ho invitato, ho offerto il posto da vice sindaco, io tutti i passaggi che mi vengono contestati li ho fatti, per cui da questo punto di vista non mi devo rimproverare nulla se non l'aver festeggiato quella sera. E viva Dio, no? Abbiamo vinto di quei 4 voti, credo che anche per scaricare la tensione fosse naturale, sì, che alcuni di noi applaudissero.
Interromperò per esigenze radiofoniche.
Certamente.
È vero, quello che dici naturalmente è vero, però tu sai benissimo che le primarie hanno una doppia faccia. Certo. Nel senso, sì, possono aiutare a identificare meglio il candidato, ma possono anche creare poi malumori all'interno della coalizione, e questo è quello che è avvenuto.
È quello che è avvenuto, ma allora le primarie non me le dovevano chiedere, perché non ce n'era nessun bisogno, dal momento che due forze politiche su tre a livello regionale avevano scelto Simona Vitali, che non era un'illustre sconosciuta, ma una che fa politica da tanti tanti anni e che ricopre dei ruoli anche in seno all'Assemblea legislativa e altro, per cui non è che si era andati a scegliere uno per la strada, insomma.
Nelle voci di piazza si dice che forse un candidato, diciamo, promosso dal Centro Italia avrebbe fatto meno paura, avrebbe raccolto più consensi.
Dal centrodestra, dal centro.
Nel centrodestra, sì.
Allora, no, perché questo è smentito dalle primarie, perché Erminio Fofi asserisce che io abbia vinto le primarie con i voti della sinistra. Quindi io i voti della sinistra ce l'avevo. Allora, com'è sto fatto? A me non mi sono mancati i voti della sinistra, a me mi sono mancati i voti della destra.
Senti, le voci cattive, perché qui bisogna essere anche cattivi. Le voci cattive dicono che la sinistra ti ha votato apposta perché secondo loro tu eri il candidato più debole nei confronti del sindaco.
Quella sinistra che mi ha votato alle primarie mi ha votato anche alle elezioni, perché era convintamente dalla mia parte, pensando che potessi rappresentare quel cambiamento che ci vuole in città. Allora lo capiamo o non lo capiamo che in questo momento il sindaco amministra con la minoranza degli elettori, perché ha vinto con il 47% e all'opposizione c'è il 54% della rappresentanza degli elettori.
Questo anche in campo nazionale.
Questo è perché la legge elettorale consente questo tipo di assetto, perché se avessimo votato con l'ultima legge elettorale saremmo andati al ballottaggio e quindi sarebbe stata un'altra partita.
Ascolta,
poi
tu non pensi che abbia, diciamo, il sindaco deve essere stato penalizzato, come sai, dai voti che ha preso, che in gran parte sono della sinistra, il terzo candidato, no?
Ma il terzo candidato ha preso voti anche a destra.
Sì, ma credo che più ne abbia preso a sinistra.
Ma guarda, io dalle persone che mi hanno seguito in questa campagna elettorale posso dire con sincerità e anche con un certo orgoglio che tanta parte della sinistra mi ha votato, e sono molto felice di questo, perché vuol dire che abbiamo saputo rappresentare una vera forza civica.
Ecco, sinceramente, tu non pensi che il fatto che il sindaco uscente, che tra l'altro non era sicuro di candidarsi perché la legge per il terzo mandato è passata, mi pare, un mese prima che ci fossero le candidature, non pensi che l'esperienza del sindaco abbia in parte agevolato di fronte a una novizia, una
che... Certo, certo che sì. Ovviamente chi esce ha sempre una forza contrattuale con il suo elettorato, contrattuale nel senso che ovviamente sei più noto, sei anche molto più noto, proprio anche in termini di nome proprio. C'era qualcuno all'interno delle frazioni che non mi conosceva affatto, che non sapeva chi io fossi, e quindi è chiaro che io dovevo colmare quel gap. Poi mettiamoci che sono anche una donna, e io ho visto una certa reticenza in una parte dell'elettorato un pochino più adulto, un pochino più maschile, avere un atteggiamento ostativo nei miei confronti, ma al netto di questo abbiamo perso per 250 voti, ragazzi.
Sì, ci sono anch'io, ricordo stamattina. Sì,
non devo lasciare
l'ombra. Simona Vitali, prima di andare con un po' di musica, io volevo intervenire dicendo che questa città tendenzialmente però è di centro-sinistra.
No, no, perché gli europei, sì, 57%
no, vabbè, no, 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 io parlo del ministro, non confondiamo, diciamo a livello amministrativo locale, a livello locale tendenzialmente, certo, la città è di centro-sinistra.
È filo governativa la città.
È filo governativa, vabbè, quindi l'unica volta che vinse il centrodestra con il ballottaggio.
Anche perché io ho preso gli stessi voti che prese Morroni nel 2009, per cui okay, il mio l'ho fatto.
Sì, ma ecco, in questa città di centro-sinistra, tendenzialmente, come si diceva con i numeri, perché se facciamo due liste, i numeri portano a questo. Aver candidato Simona Vitali non è, e quindi schierando proprio verso un centro più destra che centro.
Ma non è così. Non è così perché abbiamo già spiegato che io una larga parte di elettori di sinistra li ho avuti con me. Io non ci ho avuto i miei.
Diciamo, no, aspetta,
non
no,
ci
no,
giriamo
aspetta,
intorno. No, no, a me aspetta, sono mancati i miei.
Sono mancati i tuoi, però anche il 4% non è andato a votare, quindi certo, anche quello. Certo. È così come può dire le stesse cose chi ha vinto, anche se certo, Massimiliano Presciutti può dire io avevo un candidato in casa, è stato vice sindaco fino a due anni prima, che comunque qualcosa mi ha tolto. Ecco. Però diciamo spostare, tu tendenzialmente sei di centro, sei di destra, ecco, come ti collochi
città? Io in questa città mi colloco nel buon senso, non ho mai parlato nella mia città di questioni ideologiche che mi potessero identificare così a destra come la gente mi definisce.
Beh, e venendo comunque, tu rappresenti i Fratelli d'Italia.
Io rappresento Fratelli d'Italia perché faccio parte di questo partito, lavoro per questo partito, dopodiché io ho portato avanti battaglie in questa città che nulla hanno a che vedere con diciamo l'appartenenza partitica. Penso alle battaglie sull'ambiente, sull'acqua. Pensate un po' che
tu sei più di sinistra di Rifondazione.
Un po' che io ho organizzato un evento per i bambini della Palestina. Credo che non mi si possano imputare atteggiamenti di destra o estremisti.
È per questo.
Diciamo che forse la gente, il popolo, non ti conosce così profondamente da poter magari vedere la tua figura come del tutto in parte indipendente comunque dal tuo partito, quindi chi non ti conosceva ti ha identificato con la Meloni, con Fratelli d'Italia.
Allora, no? Però se questa identificazione veramente c'è stata, e non lo so, e non è che neanche me ne vergogno, mancherebbe altro, però l'abbiamo visto quel dato alle europee, la gente di Gualdo non ha paura di votare la Meloni.
L'ha votata
alle regionali, per cui asserire che la città di Gualdo sia una città di sinistra è una città filogovernativa che a livello amministrativo si è sempre spostata a sinistra per tutta una serie di ragioni. Quando si instaura un rapporto stretto, vogliamo parlare di collaborazione tra cittadini e istituzioni, è difficile andarsi poi a infilare in quelle maglie strette, sia che siano di destra sia che siano di sinistra. Quando amministri hai dalla tua parte la possibilità di accontentare i cittadini. Ok? Detto questo, non possiamo non rilevare
anche di scontentarli,
ed è quello che è emerso dal voto, perché da 4.500 voti siamo passati a 3.008, per cui questo insomma deve essere anche attenzionato, no? E io l'ho visto poco, l'ho sentito dire poco, l'ho sentito nominare poco questo aspetto del fatto che Presciutti ha perso così tanto terreno e che sta amministrando con un 47% di consensi. E questo servirà a noi dell'opposizione a pungolare con un'energia che senz'altro non ci mancherà nei prossimi anni, ma altrettanto l'amministrazione dovrà ascoltare le rimostranze dell'opposizione, perché non può non
fare. Ne parleremo dopo, adesso un breve break musicale.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home.
aspettare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà. Lasciati pensare che ti voglio come quando vuoi l'amore. Per organizzare un cuore vuole solo tempo e a me non mancherà. Lasciati pensare, pensa che piacere farlo con la libertà. Lasciati pensare che non so dormire senza le fragilità. Ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per pensare, uno per dimenticare. Dammelo subito. Lasciati pensare senza niente addosso, niente di particolare. Sorge il sole come ieri, scalda in parte il mondo e poi va a tramontare. Lasciati pensare prima di partire, tanto sai che tornerò. Sai che tornerò, sai che tornerò, sì che tornerò. Ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per pensare, uno per dimenticare. Dammelo su. Pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità. Vestiti serena che da tutti gli occhi pende solo vanità. Tutte le virtù, quelle legge dentro tu. Ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per strafare, uno per recuperare.
Notizia eccezionale! Questa estate con Rocchetta 2 più 2 fa 6. Acquista 4 bottiglie di acqua Rocchetta e te ne regaliamo altre 2. Con Rocchetta ti depuri, ti idrati e sei più bella d'estate. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plim plim! E ricorda, 2 bottiglie sono in regalo. Parola di Michelle.
Hai bisogno di interventi rapidi e soluzioni economiche per i tuoi radiatori? Allora c'è solo un nome su cui puoi fare affidamento. Radiatori Minelli Alvaro a Gualdo Tadino. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, la ditta Minelli Alvaro è il punto di riferimento per la riparazione e la sostituzione dei radiatori per auto e camion. Sistemi di raffreddamento, aria condizionata e riscaldamento di ogni automezzo. Ci trovi nella zona industriale nord di Gualdo Tadino e al 337-64-7663. Radiatori Minelli Alvaro, la tua sicurezza sulla strada inizia qui.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Di tutto un po'.
Simona, sì. Ormai le elezioni sono passate, quindi non è più il tempo di fare propaganda. Però ricordo che alcuni ti hanno accusato. Detto che lei ha fatto una specie di accordo con la comunanza.
Io non ho fatto nessun accordo con nessuno, non ho fatto accordi, io ho sempre detto in maniera molto schietta da che parte sto, cosa che molti non intendono fare, sono sempre molto ambigui. Io riconosco il valore, la sostanza e l'ente comunanza agraria, ne riconosco i tratti distintivi, ne riconosco le peculiarità, ne riconosco gli obiettivi.
Beh, comunque è un serbatoio di voti comunque.
Ma un serbatoio di voti come ce ne sono altri, anche le società sportive sono serbatoi di voti, anche le parrocchie sono serbatoi di voti, tutti sono serbatoi di voti. L'importante è dire che cosa si pensa. Io sono stata, credo, molto chiara su questa vicenda, mi sono posta in una posizione di equidistanza perché non sono stata né da una parte né dall'altra. È chiaro che le mie posizioni sono note a tutti. La difesa che io ho sempre fatto della risorsa acqua è nota a tutti e non vedo perché avrei dovuto cambiare atteggiamento durante la campagna elettorale. Anzi, diciamo che sono stata molto conciliante anche con chi aveva una sensibilità diversa.
Simona, tu sai benissimo che l'acqua, tutto ciò che sta nel sottosuolo, acqua, rame, argento, zinco, eccetera, eccetera, petrolio, è di proprietà dello Stato e la regione ne gestisce.
Che la legge 168
non è, vuoi dire che l'acqua
questo.
Non è nostra, ecco, ti voglio dire questo. Tu ne hai parlato come se fosse nostra.
La legge 168 non dice questo. La legge 168 riconosce i corpi idrici come appartenenti alle comunità.
Sì, ma lo sfruttamento, quindi, è delegato.
Quando poi si parla di sfruttamento, a me viene proprio l'orticaria. Quindi non si sfruttano le risorse, si utilizzano le risorse e si valorizzano e si conservano per le generazioni future.
Ma adesso come ti poni nei confronti dell'azienda, nei confronti della comunanza, nei confronti dell'amministrazione di cui farei parte, quindi dovrei difendere anche, anche se dall'opposizione, i diritti dell'amministrazione comunale, no?
Esatto, no, io difendo i diritti dei cittadini, dell'amministrazione comunale. Difendere i cittadini e l'amministrazione intesa come totalità dei cittadini difendere la risorsa acqua, è difendere gli enti esponenziali che gestiscono le terre di collettivo godimento. L'azienda fa un'altra cosa, l'azienda imprende. È giusto che lo faccia, ha delle norme che consentono all'azienda di estrarre acqua dal nostro territorio e di rivenderla, di rimetterla nel mercato. L'obiettivo e lo scopo e anche il dovere di un'amministrazione è controllare che non vi sia un danno per la popolazione in questa attività.
Ok, no, chiaramente su questo argomento Simona Vitali, figlia di Sauro Vitali, quindi è chiaro che il legame parecchi l'hanno fatto, comunanza è uguale Vitali.
Mio padre non fa parte della comunanza, mio padre è stato presidente del comitato per la difesa del Rio Fergia, per cui parliamo di due cose completamente differenti e distinte. È ovviamente un grande conoscitore delle terre collettive, come lo sono anch'io, insomma ci ho fatto anche una tesi di laurea. Il fatto che abbiamo le stesse passioni, poi lui è un passionario molto più di me, ha avuto un ruolo sicuramente diverso dal mio. Io mi occupo di politica, so stare nelle istituzioni e non faccio la rivoluzionaria a prescindere, no? Mio padre è stato un rivoluzionario, grazie a lui noi abbiamo ancora un fiume che resiste nel nostro paesino che si chiama Boschetto.
A Boschetto, sì, c'è stata una bella battaglia di quei
paesi. Vinta ovviamente dal comitato.
Volevo tornare un attimo indietro, perché quando hai detto non mi conoscevano, però tu sei stato anche amministratore di questo comune ai tempi del sindaco Morroni, e quindi qualcosa, la comunità ti ha conosciuto.
Beh sì, mi ha conosciuto, però arrivare ovunque immaginerei che è difficile. Poi io per 10 anni ho lavorato fuori Gualdo, quindi mi sono proprio estraniata da tutto quello che riguardava la politica cittadina. Ho vissuto la città come ogni singolo cittadino, per cui è normale che non tutti i cittadini mi conoscessero in quel momento quando mi sono presentata, ma va bene così, abbiamo seminato in questa campagna elettorale e i frutti di questa semina speriamo di raccoglierli tra 5 anni.
In consiglio comunale non c'è nessuno della Lega, questo peccato. Te l'hanno rimarcato a livello regionale o a livello locale?
No, assolutamente, neanche a Perugia c'è nessun rappresentante della Lega. Purtroppo queste sono cose imprevedibili, avessimo potuto prevederle ci saremmo adoperati affinché tutte le forze politiche fossero rappresentate in consiglio. Tra l'altro Alessia è una mia cara amica che mi ha appoggiata dal primo momento, una persona di valore, di grandi qualità, che non ha avuto neanche lo spazio adeguato in questi anni probabilmente, e averla con noi in consiglio sarebbe stato assolutamente gradito. Non è andato così, lei continuerà a fare il coordinatore della Lega. Spero che riuscirà a incrementare la visibilità anche del suo partito attraverso un'azione esterna al Consiglio Comunale, ma comunque efficace.
In tanti dicono, i tempi più maligni, io riporto sempre queste voci, che Simona Vitali si adesso farà un'esperienza a livello di opposizione, però poi il suo destino è segnato, perché con portavoce di Squarta a livello europeo, chiaramente i tuoi impegni saranno più verso Bruxelles che non Gualdo Tadino. Dicono bene i maligni?
No, io continuerò a lavorare come ho sempre fatto, io ho sempre lavorato fuori Gualdo e la sera rientravo a casa. Quando andrò a Bruxelles starò lì 2 o 3 giorni e poi tornerò a Gualdo e lavorerò per Gualdo ugualmente.
Okay. Quindi il tuo impegno rimarrà per questi 5 anni?
No, il mio impegno rimarrà assolutamente, poi come andranno le cose in futuro non posso dirlo, insomma.
Senti Simone, adesso cominceranno dopo l'estate, naturalmente ormai ce ne sono le vacanze estive, quindi anche le iniziative amministrative sono un po' ferme, ma dopo si dovrà cominciare a parlare del futuro di questo paese. E io sono convinto che ci vuole gente competente, capace anche al di fuori dell'amministrazione, che magari una commissione che possa delineare, che possa suggerire degli esperti quali potrebbero essere linee guida per una rinascita di questo paese nei prossimi anni. Tu intendi fare opposizione dura e pura sicuramente, ma appoggerai anche iniziative tendenti a valorizzare questo paese, anche se fatte dalla giunta che ci...
Certamente, laddove ci sono proposte intelligenti e produttive per la città, perché non dovrei appoggiarle? Assolutamente sì. Ne ho viste poche in questi anni, a dire la verità.
Senti, ma per quanto riguarda l'annosa questione dell'ospedale?
Per l'ospedale c'è un cronoprogramma, dovremmo essere vigili e attenti affinché tutto vada come è scritto nel progetto. Ovviamente l'amministrazione comunale deve direttamente vigilare su questo, ma lo faremo anche noi da banchi dell'opposizione. Sta per scadere anche la legislatura regionale, per cui bisognerà vedere poi gli assetti futuri quali saranno. Ovviamente è tutto già impacchettato all'interno di un'idea progettuale ben definita, e speriamo che la nuova giunta regionale dia valore a quello che è stato fatto fino ad oggi, anche perché Gualdo ne ha bisogno. Non è che possiamo ancora continuare ad aspettare, cincischiare, nel frattempo passano gli anni.
Ecco, queste sono due cose che io ripeto sempre al sindaco quando lo invitiamo qui in studio, generalmente ogni mercoledì, se non abbiamo naturalmente altri ospiti. E Gualdo ha dei problemi per quanto riguarda la vivibilità della piazza.
Sì.
Tu sai che la piazza ormai non la frequenta quasi più nessuno. Una volta la piazza, tu forse non ricordi, ma
lo ricordi,
era frequentata da tutte le generazioni.
Stavo tutti i pomeriggi, quindi lo ricordo molto bene.
Generazioni di giovani, c'erano giovanissimi, persone anziane, insomma c'era un'agorà praticamente, si discuteva, si parlava di tutto, anche di donne, di sport, di politica, eccetera. Quindi comunque era un modo, era un punto di riferimento per tutti. Adesso la piazza non è più così e non so io quali saranno le soluzioni per poterla rivitalizzare. Mi pare che sia un incontro con commercianti prossimamente per cercare di stabilire alcune linee di guida. Comunque, a parte questo, il secondo problema è il turismo. Noi ci chiediamo poco nel turismo, perché vedo che non facciamo cose poi veramente importanti per avvicinare i turisti.
Il turismo, sono 10 anni che io ne sento parlare, adesso sono stati promessi 300 milioni di euro, non so se voi avete sentito questa cifra durante la campagna elettorale, sono stati promessi 300 milioni di euro di investimenti per questa città. Ovviamente io adesso chiederò conto di questi 300 milioni di euro, voglio sapere da che cosa vengono e cosa ci verrà fatto, perché mi sembra un'esagerazione.
Ma
per
da
la
chi?
Nostra città.
Proposti da chi?
Ma ce l'ha spiegato il sindaco in più di un'occasione, che arriveranno 300 milioni di euro da qui a 5 anni, quindi avremo dei soldi per rifare le strade d'oro, no? E quindi vogliamo sapere quali saranno queste strade. Detto questo, sul turismo non ci ha puntato mai nessuno veramente, ma per fare turismo bisogna volare alto. Se io guardo il calendario dell'estate gualdese, abbiamo volato alto in tutte le città di medie dimensioni come la nostra. In Umbria ci sono dei festival che raccolgono persone da tutta Italia, noi non riusciamo a fare neanche un concerto che possa richiamare gente da fuori Gualdo, quindi di che turismo vogliamo parlare?
Io non mi riferivo solo a questo, mi riferivo anche al miglioramento della fruibilità delle pinete, della Valsorda, della pineta del Soldato, che è abbandonata, è tutto un disastro, eccetera eccetera.
È chiaro che bisogna agire su più fronti. Noi abbiamo la fortuna,
abbiamo delle ricchezze che non sfruttiamo.
Esatto, noi abbiamo la fortuna di vivere in un posto che, per quanto bistrattato, è un posto ricchissimo sia di risorse naturali che di risorse storiche e architettoniche, e non riusciamo a valorizzare né le une né le altre. Ci deve essere un piano redatto da persone che sanno fare turismo, ma io non ho mai sentito parlare di queste cose in questi anni. Non si vola alto, andiamo a Valsorda per mangiarci un panino, poi andiamo in piazza e ci prendiamo uno spritz, e questo per i nostri amministrazioni.
Di tutto un po'.
Buongiorno ancora, benvenuti. Questa mattinata di tutto un po', mercoledì, con Simona Vitali abbiamo parlato di politica. Chiaramente con Simona volevamo affrontare anche, non so, altri argomenti. Vogliamo parlare del centro storico, perché Gualdo Tadino non è, diciamo, l'isola felice, ma credo che in tante città, Simona, poi visita altre parti, non credo che altre realtà possano godere i centri storici, chiaramente.
Posti so se... come la nostra, beh, adesso, in tutta l'Umbria non si trovano, poi no. Io posso qualche giro.
Io vi posso dire di Fabriano.
Ma Fabriano è Marche, ok? Io parlo dell'Umbria, io giro per i piccoli borghi umbri, sì. Posso assicurare che sono pieni sempre. D'estate sono pienissimi.
D'estate la gente esce perché è dentro casa.
E qui no. Semplice.
Il tuo pensiero io lo accetto, no, non lo condivido.
Noi ti chiediamo che cosa proponi eventualmente per aiutare.
Anche perché quando fai basta un chitarrista in piazza, la gente viene.
È quello che dico. Ma ci deve stare chitarrista in piazza.
Ci sono chitarristi. Buttare giù una città dove tu sei nata e dove abitavi il centro.
Vogliamo parlare del nostro centro storico come un centro vivo? E allora se noi non partiamo dall'assunzione di responsabilità davanti a un fatto oggettivo, e cioè che il nostro centro storico è povero di persone, non faremo mai nulla per migliorare questa condizione.
Povero di persone perché non viene abitato, non è abitato.
Oltre a non essere abitato, non è frequentato, perché potrebbe non essere abitato, ma potrebbe essere frequentato. Per frequentare un centro storico ci sono tutta una serie di cose che vanno fatte. Sicuramente
un'amministrazione cosa deve fare?
Ad esempio un calendario di eventi per
l'estate. Deve fare i calendari l'amministrazione comunale
insieme con gli operatori economici, ovviamente.
No, io parlo non solo per l'estate, parlo per tutto l'anno, Simona, parlo per tutto l'anno.
Ma allora è chiaro che pretendere che una città come la nostra all'inverno sia piena di gente nel centro è chiaro che ci faremmo un servizio sbagliato anche stamattina.
Sì, ma primavera è stato
però
turno.
È chiaro che prevedere dei piccoli momenti ricreativi tutto l'anno, calendarizzandoli in maniera puntuale, anche organizzando dei momenti che possano attrarre persone da fuori città, come fanno nelle altre realtà, perché nelle altre realtà organizzano dei festival, delle fiere, dove ci sono degli eventi che vengono pubblicizzati all'esterno. Noi non riusciamo a comunicare quello che facciamo, e questo è un dato di fatto, perché il nostro calendario dell'estate gualdese è un calendario che possiamo consultare a Città di Castello, che possiamo consultare a Terni. Io su Instagram mi trovo tutti i giorni le offerte delle altre città e non trovo quelle della mia città. E allora io sono d'accordo che bisogna dire che Gualdo è bella, che Gualdo è ridente, che Gualdo è viva, ma per renderla più viva dobbiamo dire cosa non va, perché altrimenti non riusciamo a correggere gli errori.
Assolutamente.
Perché io le città piene le vedo.
Quest'anno non so se penso lo sai, l'amministrazione comunale ha avuto un'altra idea, quella di mettere tre palchi nelle tre piazze centrali e dare un aiuto ai commercianti.
Sì, questo io lo condivido. Io lo condivido nel senso che è giusto che i commercianti organizzino moto proprio delle iniziative, anche perché magari hanno tempo da limitare, possono mettersi insieme, hanno degli agganci, no? L'amministrazione comunale non è un organizzatore di eventi.
Anche perché però poi gli eventi tornano a loro favore, nel senso
però l'amministrazione comunale deve dare un'indicazione, deve dare una missione. Allora la mia città deve diventare questo, per diventare questo ho bisogno di alcuni eventi che organizzano gli operatori commerciali, ho bisogno però anche di una idea di città che passi per un festival vissuto, che passi per una notte bianca e l'abbiamo tolta, che passi per la festa della ceramica e l'abbiamo tolta, per una serie di eventi comunque più importanti che devono necessariamente passare per l'egida dell'amministrazione, perché poi se la gente ricomincia a vivere il centro saranno gli stessi cittadini a proporre sempre nuove iniziative, e sullo sport e sul il settore dei concerti e sul teatro ad esempio. Quando i cittadini vedono che c'è materiale, vedono che c'è un'amministrazione che ascolta e vedono che c'è anche qualche contributo economico, perché parliamoci chiaro, gli eventi non si fanno con il nulla, e allora poi le cose ricominciano ad ingranare meglio. Questa iniziativa di mettere i tre palchi nelle tre piazze è sicuramente positiva, vediamo che effetti produrrà nel tempo, ma non basta un anno, le cose vanno fatte in maniera continuativa, in maniera costante, perché prima o poi daranno i frutti.
Anche perché quest'anno credo che dal punto di vista economico l'amministrazione ci ha detto che sono 50.000 euro dati, e soprattutto molti per il piano di sicurezza, e quindi non c'è da scialare.
Allora 50.000 euro non sono molti, è chiaro che non sono molti, perché basta andare a vedere quanto costa realizzare un concerto, i service, la sicurezza e quant'altro, ci rendiamo conto che se vuoi chiamare un gruppo di valore a volte ci si fa un concerto solo con 50.000 euro. Però ovviamente una città piccola, che ha delle difficoltà magari anche di bilancio, ha una difficoltà anche economica, per cui non hai gli sponsor che ti danno una mano a realizzare eventi di chissà quale qualità, però possiamo strutturare, e io ci sono, e io ci sono se serve, uno o due eventi nel corso dell'anno grandi, attrattivi.
Beh, cioè, che facciano girare la collaborazione con Suoni Controvento, la collaborazione con il Teatro Stabile dell'Umbria.
Sì, sì, certo, bisogna corroborarli e farli diventare ancora più robusti, perché ripeto, sono, noi come guardi siamo ancora poco noti per queste cose qui.
È un bene e un male.
Cioè, se a Marciano c'è un festival organizzato da Napro Loche, con l'anno scorso c'è stato Benedetti e De Gregori, sì. Marciano, non è che parliamo di Assisi, no? Parliamo di Marciano. Okay. Allora, perché a Gualdi no?
Ascolta Simone,
è bella domanda, c'è anche la risposta insita, la viabilità e poi anche da un punto di vista elettorale quella realtà laggiù ha sempre fatto gola per certi aspetti.
Ma è una prologo che organizza quel festival insieme all'amministrazione comunale e poi ovviamente partecipano anche altre istituzioni, perché anche la regione dà dei contributi quando si organizzano questo genere di attività, ma anche la Camera di Commercio, anche soggetti privati che hanno voglia di legare il loro nome a un bel festival.
Questo comune dell'Umbria è stato sempre un po' marginale, ecco, sì, ce ne accorgiamo a distanza di anni che la viabilità per la strada quanto sia, quanto è importante.
Ma oggi ce l'abbiamo, no? Una viabilità.
Quanto tempo oggi è passato? Tu eri piccolissima.
Oggi ce l'abbiamo però, perché ho iniziato a lavorare a Perugia e dovevo fare le curve di Valfabbrica e oggi impiego mezz'ora ad arrivare a Perugia.
Uno di quelle manca la seconda galleria.
Però ci siamo di molto avvicinati. Sì, sì, però anche questo è un punto a nostro favore, dobbiamo assolutamente sfruttare, perché non c'è manco più questo dialogo, perché ormai siamo vicini a tutti gli altri, è che dobbiamo dire che ci siamo, e per far sapere che ci siamo dobbiamo fare la processione anche verso le istituzioni superiori, cosa che io in questi anni non ho visto. A me non mi ha mai chiamato nessun amministratore, io sono la portavoce del Presidente del Consiglio regionale, è possibile che nessun amministratore del Comune di Gualdi mi abbia mai chiamata?
Si vede che non hanno
bisogno di te.
Simona, devo fare una penultima domanda, che poi abbiamo poco tempo, quanto tempo
siamo? Sì, beh, io volevo no, abbiamo ancora 5-6
minuti, ma poi ti lascio la
la
penultima.
Per il tempo passa velocissimo.
La penultima domanda, dopo ci avrò un'ultima ma rapidissima. La penultima domanda è: tu hai parlato adesso delle cose che riguardano il presente oppure il futuro ravvicinato. Io ti chiedevo per i prossimi, come pensi Gualdo per i prossimi 30 anni, per i nostri giovani che devono andare via da Gualdo per andare a lavorare, cosa pensi per Gualdo per i prossimi decenni?
Io quello che avrei messo in campo per la Gualdo del futuro l'ho detto in campagna elettorale, era un progetto ambizioso che parlava di rigenerazione urbana, di un importante investimento sul fronte della comunicazione e quindi anche dello sviluppo economico, la rigenerazione delle nostre zone industriali. Era un pacchetto completo di iniziative che a lungo termine avrebbe dato i suoi frutti. La città non ci ha scelti, per cui adesso dobbiamo stare a guardare quello che faranno gli altri. Io non vedo nulla di roseo per la città, perché gli ultimi 10 anni che sono passati non mi hanno dato un riscontro positivo. Per cui che cosa devo vedere di positivo da qui a 10 anni?
Allora, con questa amministrazione Presciutti terzo,
il re.
Beh, 15 anni.
15 anni è il regno.
Dopo Baldassini.
Dopo Baldassini è il secondo
principale.
Dopo Baldassini è il secondo sindaco più longevo.
Gli assessori, ecco, un giudizio dall'opposizione che sei.
No, permetto, assolutamente. Allora, alcuni sono anche amici, per cui massima stima, massimo rispetto per ognuno di loro. Con Paola, come sai, mi lega anche il rapporto da giudizio.
Poteva far di meglio questo sindaco a dare le deleghe,
poteva scegliere persone esterne qualificate, oppure
ma io sono sempre dell'idea che bisogna rispettare la volontà del popolo. Lì ci sono persone che hanno preso tantissimi voti e quindi ha rispettato la volontà della città. Poi come saranno come assessori lo dirà il tempo.
Vice sindaco Maria Paola Cremaccia, siete stati insieme, no, colleghi anche lì, trovarsela diciamo di fronte, c'è un bel rapporto amichevole, però poi politicamente ci sono anche degli scontri.
Politicamente ci divide molto, ma non tutto, nel senso che poi sulle cose da affrontare non ci siamo mai trovate così una contro l'altra. Ovviamente non condivido la sua scelta del fatto il salto del fosso. È semplice.
Abbiamo tempo per un'ultimissima domanda.
Però rimane sempre la mia.
Prima dell'ultima domanda devo dire che Carletto ha molto sostenuto la candidatura di una donna e quindi tu eri nei suoi progetti.
No, non l'ho votata.
Non so se è
viva la sincerità.
Però lui vuole. vorrebbe un sindaco donna.
Io ho sempre detto qui dalla radio che sarebbe bisogno,
non sappiamo chi
un'alternativa
sarà
femminile, però, però non t'ho votata.
E quindi andavo bene come donna.
No, vabbè. E allora che donna vuoi?
Cioè, non è che basta, che non è che è sufficiente che sia esatto, donna, esatto. Insomma, non è che una vale l'altra,
no, perché sminuire. Io ho sempre detto che probabilmente avresti vinto. Guarda, dopo sono successi tanti fatti all'interno del tuo partito che poi mi hanno fatto cambiare un po' idea, però lei lo sa, sostenevo sempre che potevi vincere
sì,
questa competizione.
Sì, vabbè, certo, uno si candida per vincere,
sarebbe buone possibilità di vincere. A parte questo, ultimissima domanda,
ci vediamo tra 5 anni.
Un po' personale, in questo periodo che ha fatto campagna elettorale, che dedica la politica, ne ha risentito l'ambiente familiare, tu stessa fisicamente hai detto che hai perso parecchi chili prima della campagna.
Allora, come tutte le cose che faccio, io le faccio a mille, se no non le faccio. Per cui la mia giornata era tutta completamente dedicata, nei giorni ovviamente che mi prendevo di serie, alla campagna elettorale. È ovvio che la famiglia ne ha risentito, però la mia famiglia è una famiglia splendida, per cui le mie figlie mi hanno seguita sempre.
Quanti anni hanno così?
Una 21, che è stata veramente il mio braccio destro.
Da 30 anni c'è già una figlia di 21 anni?
È stata il mio braccio destro in questa campagna elettorale, mi ha supportata tantissimo. Poi ce n'è un'altra di 16 anni, lei è più piccolina, ma era al corrente di tutto, mi seguiva, e quindi anche lei è stata sempre vicino a me. E poi c'era la piccolina, che pur essendo una bambina di 8 anni è molto sveglia, e quindi anche lei aveva capito l'importanza di questa
quando
cosa.
Quando ho detto 30 anni era un complimento,
E poi il mio compagno, che mi ha veramente supportata in tutto, era con me tutte le sere, tutti i giorni, mi ha aiutato tantissimo anche dal punto di vista tecnico, proprio con la campagna elettorale. Mia madre e mia sorella mi hanno seguita ovunque, mio padre lo stesso, e delle amiche meravigliose che non pensavo di avere, perché gli amici veri si vedono nei momenti difficili, perché quando c'è da ridere e da scherzare ci stanno tutti. E io ho scoperto veramente delle persone eccezionali intorno a me, come ne ho scoperte alcune da allontanare assolutamente, però i lati positivi sono stati maggiori di quelli.
Mi presenterei come candidata sindaco anche le prossime elezioni?
Vedremo.
vedremo già che non dice no, dice vedremo.
In consiglio comunale siamo in 4, ci sono anche persone poi all'esterno.
La prossima volta la votiamo?
Comunque le donne ci sono,
Le donne ci sono anche belle
noi
donne.
Noi di Fratelli d'Italia, le quote rosa, non le blateriamo, le facciamo. In consiglio comunale siamo tutte donne, non Fratelli d'Italia.
Ormai è il mondo delle donne, noi uomini siamo ridotti proprio.
E ne abbiamo altre nel nostro coordinamento. Ma solo un inciso, per me questa cosa non significa nulla. Io questa cosa della donna.
A me le quote rosa non mi piacciono. Io intendo che una donna è valida, va bene. Esatto. Ma se un uomo è valido va bene lo stesso. Quindi
credo che nel nostro paese ci sia un problema di uguaglianza, questo sì, di genere, questo sì. Io non l'ho mai sentita su me, nel senso che mi sono sempre imposta con i mezzi che sono di partisan, quindi non ho mai avuto timore di fare una cosa perché donna.
Ringraziamo Simona Vitali per essere stata qui con noi. Ha detto che ci riproverà tra 5 anni.
Vedremo.
Io invece l'augurio che voglio fare al centro-destra è che creino i presupposti per un candidato che
ampiamente condiviso.
Esatto. E non fate più le primarie,
no. Ma io non le avrei fatte, io le ho accettate per con umiltà.
Lei si è sottomessa.
Io mi sono sottomessa,
come si dice.
Va bene, grazie, buona, grazie, grazie, grazie,
grazie, grazie a voi, grazie.